Bene, grazie Cesare. Io prendo per iniziare uno spunto proprio da quello che diceva Cesare per quanto riguarda lo spreco dell'edilizia. Io sono venuto a Roma per la prima volta per stare per un anno nel 1959 e ho abitato insieme al mio nonno Luigi Einaudi e la nonna. Per quel periodo quando andavo all'Università di Roma per seguire dei corsi singoli. E cosa mi aveva attirato a Roma, oltre che i nonni, ma era la persona di Pierluigi Nervi. E Pierluigi Nervi era proprio, diciamo, l'ideale, senz'altro, di Luigi Einaudi da un punto di vista di impresa costruttiva, di iniziativa, perché lui i concorsi pubblici li vinceva offrendo l'offerta migliore, non solo di 10%, 20%. Adesso va è costume di fare offerte di 40-50% in meno per costruire, perché levano i soldi dalla funzionalità dell'opera e le opere pubbliche vanno a finire costi impossibili. Nervi diceva che era un dovere morale, sembrava di sentir Luigi Einaudi, un dovere morale costruire in modo economico, ma il suo modo economico non era quello di risparmiare sui materiali, ma era di inventare nuovi sistemi costruttivi. È lui che ci ha lasciato tutte le opere delle Olimpiadi a Roma, che ancora adesso sono magnifiche, usate. Così io ho avuto questa, inizio a Roma tra gli insegnamenti di Luigi Einaudi e gli insegnamenti di Pierluigi Nervi. Io cosa posso dire oggi? Ho pensato che forse potevo fare un piccolo ciclo che inizia e finisce. E l'inizio è una domanda che mi è stata fatta, diciamo, a bruciapelo, quando io all'inizio incominciavo a interessarmi di mio nonno in modo pubblico, con la mostra e via di seguito, e davanti alla televisione mi hanno detto: quale singola cosa si ricorda meglio, ha fatto più impressione dell'insegnamento di suo nonno? E io ero rimasto un po', non ci avevo pensato, ero rimasto allibito, ma proprio per un secondo, e ho detto: il modo in cui lui trattava l'ambiente familiare e la casa, perché è di lì che inizia il governo delle cose. Lui aveva una grande sintonia con la moglie Ida, con i figli, con i sette nipotini, le suore, le nuore, ma anche con i contadini della proprietà. Appunto, si ritorna al vino che ha iniziato il discorso, perché lui parlava con i contadini, sentiva cosa avevano da dire, non era solo un pur parlé, era proprio uno scambio vero. E incominciando a leggere di più Luigi Einaudi, ho capito che quella mia impressione era proprio un sentimento fondamentale nel pensiero di Luigi Einaudi. C'è stato un periodo molto, molto difficile, per dire poco, quando, che mi ricordo ancora io, poco, ma c'è stato un periodo quando Luigi Einaudi, insegnava alla Bocconi, il fascismo gliel'ha levato, scriveva per il Corriere della Sera, Luigi Einaudi si è dimesso, perché i fascisti avevano levato la possibilità di parlare, levato la dirigenza Albertini. A un certo punto, l'unica cosa che gli era rimasta, hanno anche levato, hanno chiuso la critica sociale. E il nonno doveva obbligare, cioè il fascismo obbligava il nonno o chiunque era professore all'università di giurare fedeltà al partito fascista. E questo non lo voleva fare, ma allo stesso tempo aveva una famiglia, doveva continuare a lavorare. Mio padre, ad esempio, io sono nato in America perché mio padre, che in quel periodo insegnava all'Università di Messina, ha deciso che era meglio emigrare e andare in America, così io sono nato in America. Ma a quel punto mio nonno decise di andare a Napoli a vedere il suo amico Benedetto Croce per chiedere i suoi consigli: devo giurare o non devo giurare? E in quel caso, in quell'occasione, Croce gli disse: è meglio che tu giuri, ma fai una riserva mentale all'atto del giuramento, perché se non giuri ci saranno tanti italiani, tanti giovani studenti che apprenderanno tutto dal fascismo, invece devono impararlo da un uomo libero. E così fece, e alla caduta di Mussolini fu nominato rettore dell'Università di Torino, ma durò pochi giorni in effetti. E quando, andando a Torino da Dogliani, venne informato sul treno e poi dagli amici che venne a prenderlo, che gli SS e i fascisti lo stavano aspettando all'università, lui non aveva scelta che fuggire in Svizzera. E in Svizzera non vi racconto perché abbiamo da ascoltare molte persone stasera, i problemi che ha dovuto affrontare. Però era anche un momento di, direi quasi esplosione di sentimenti, di scritti. E io vorrei analizzare per un secondo uno di questi elementi che lui ha sviluppato durante l'esilio svizzero. E ritorna proprio a quella frase che avevo iniziato: cos'era che mi ha fatto più impressione di mio nonno? Negli scritti che faceva per il Risorgimento, la rivista Risorgimento Liberale, diceva che la vita, la politica inizia dal locale, nemmeno dal comune, dall'associazione, dalla famiglia. Non ha adoperato quella parola specificamente, ma dal piccolo, per poi andare al comune, poi andare alla regione e infine allo Stato. Ma quello che era importante capire è che non doveva fermarsi allo Stato. Ognuna di queste zone, la famiglia, il comune, la regione, lo Stato, ha degli elementi dove è fondamentale che sia lui a decidere. Ma ci sono altri elementi, più alti, dove ci vuole un'organizzazione sopra lo Stato, che in quel caso era l'Europa, e adoperava anche la Svizzera, che era uno Stato federale, come un esempio, l'America come un esempio. Ed era fondamentale pensare ad avere un'istituzione sopra gli stati. E questo è un elemento che non solo ha sviluppato allora, aveva sviluppato già durante la prima guerra mondiale, e addirittura in un primo articolo sulla stampa del 1898, dove parlava degli Stati Uniti d'Europa. Così oggi che sentiamo in giro tante persone che osteggiano l'Europa, sì, l'Europa non ha sempre fatto bene, perché forse non ha capito fino in fondo che ci vuole una politica europea e non solo un'economia europea, perché anche mio nonno diceva se si vuole l'economico si deve iniziare dal politico, cioè non si può pensare a fare le cose a metà. Così questo è un augurio di mio nonno per un futuro più intelligente, chiamiamolo, dell'Europa. Augurio a tutti voi anche per stasera.
Grazie. Grazie.